Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di...
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola Vagiun. Saluto da Anaïs Porgors e oggi alla Pillola Vagiun vi presentiamo un progetto fuori traccia realizzato in alcune scuole superiori con il supporto dei formatori di Acra. Fuori traccia è un progetto capofilato da Joint e finanziato da Regione Lombardia. Il primo podcast è stato realizzato dalla 5C dell'Ipsar Vespucci di Milano, si intitola L'ultimo angolo verde e contiene un'intervista ad alcuni responsabili di Cascinet, oltre a riflessioni su cibo e sostenibilità ambientale. Vi auguriamo un buon ascolto.
Buongiorno Milano, che fate ancora a letto? Forza, è il momento di ascoltare
L'ultimo angolo verde,
il podcast della Quinta Chen.
Buon ascolto.
Buon ascoltare.
Che aprovece.
The gym te candecem.
Buon écoute.
Enjoy the day, listen.
Happy listening.
Ahlan bikum.
Eva.
Soldi, soldi, queste money gang. Sorriso bianco da menta dan. Gliel'ho dato una volta dentro un hotel. Ora lavora su Mediaset. Saluta il capo, saluta il boss. Due macchine parcheggiate in box. Vuoi starmi dietro, ti serve il NOS. Vuoi starmi dietro, sì, come i cop. Se mi ricordo ancora, le bombe fuori da scuola. Spingevo qualche compagna nel bagno dei maschi. M'hai beccato a spingere il fumo ai compagni nel cambio dell'ora. Guardami ora, la mia scarpa è sempre nuova. La mia maglia è sempre nuova. La mia barba è sempre nuova. La mia tipa è sempre nuova. Quella vecchia scrive ancora. Zeri sul bank account. Lei mi chiede son veri diamanti, beh chiaro. Ordina ciò che ti piace poi pago. Dammi quello che mi piace poi vado. Io coi problemi c'ho una calamità. Ullala c'era un cappanell'invicta. Guarda la mia faccia in tele, non mi serve un estetista. Tu non sei vestito bene ma ringrazi lo stilista. Ullala fumo nel retro del van, faccio due foto coi fan, poi sparisco, ullala.
Buongiorno a tutti, milanesi e non. Io sono Daniel e qui con me ci sono Leonardo e Giorgia. E abbiamo appena finito di ascoltare Ullala di Sfera Ebbasta.
E oggi andremo a scoprire una realtà molto interessante milanese, Cascinet.
Ragazzi, Cascinet è un luogo totalmente immerso nel verde di Milano. Ma chi è che avrebbe mai pensato che a Milano ci fosse così tanto verde? E io vi consiglio di andarci, è un'esperienza importantissima, ma per adesso ci limitiamo a portarvi noi.
Con interviste, format e curiosità, oggi vi faremo scoprire questo luogo ecologico e soprattutto che riutilizza delle cose che andrebbero scartate. Quindi abbiamo Pasti in diretta direttamente dal luogo che intervista Pietro Porro, che è responsabile del progetto.
Salve, siamo qui con
Pietro Porro e sono il presidente dell'associazione di promozione sociale Cascinet, socio dell'azienda agricola e coordinatore dell'agriturismo Agriristoro Cascinet.
Allora, la prima domanda era qual era la vostra filosofia riguardo al recupero del cibo e alla riduzione degli sprechi?
Allora, come Cascinet, associazione di promozione sociale, quindi la distinguo, per anni abbiamo collaborato con l'associazione Recoup, che è un'associazione proprio che si occupa di analisi dello spreco alimentare, quindi del surplus che si crea nei mercati rionali e nei mercati centrali. Nello specifico lavora soprattutto su Milano e Roma, noi ovviamente abbiamo lavorato su Milano e con loro abbiamo organizzato le cene sociali dell'associazione del venerdì, dove dove raccontiamo di fatto come è possibile recuperare attraverso varie associazioni, ma anche attraverso piccoli gesti, questi sprechi alimentari, raccontando che spesso ciò che non è bello è però buono e commestibile, e quindi spesso ci vuole un pochino più di lavoro in cucina rispetto alla pulizia delle verdure e della frutta, piuttosto che invece vedere che la superficie è brutta e è necessario buttare. Quindi in questo senso abbiamo sensibilizzato i nostri soci e le persone che hanno frequentato le cene sociali in questo senso, quindi noi con l'aiuto di Recoup parlare di spreco alimentare, ma attuare proprio delle pratiche dove attraverso i recuperi del mercato comunale che sta qua dietro in via Lombroso abbiamo sistemato queste verdure cucinate e riportate sul tavolo. Per un po' abbiamo interrotto questa collaborazione perché abbiamo avuto un grande cantiere e quindi abbiamo sospeso un po' le attività. Stiamo proprio riniziando adesso a collaborare nuovamente in questo senso, ma la questione dello spreco alimentare lo connetto anche all'agriturismo dell'azienda agricola, e dove non recuperiamo per altri fattori la frutta e la verdura dello spreco del mercato, ma abbiamo moltissima attenzione a non buttare via il cibo e comunque a sprecare anche il cibo che non viene utilizzato. Per esempio i gambi della verdura li utilizziamo magari per fare delle creme piuttosto che per estrarre degli aromi, e quindi tutto ciò che viene considerato come scarto in realtà noi la usiamo. Possiamo dire che consideriamo molto l'eco cucina come riferimento generale della cascina.
E voi usate molto la stagionalità dei prodotti, giusto? E quindi come adattate il menù in base anche ai prodotti disponibili che avete in quel momento?
Assolutamente. Allora, noi abbiamo, e quindi qua mi sposto sulla parte agriturismo Cascinet, quindi azienda agricola, agriristoro, noi abbiamo sia degli orti di produzione nostra, qui a chilometro più che zero, anzi a metro zero, alle vostre spalle, e utilizziamo la verdura prodotta lì, la frutta anche in qualche albero che abbiamo, e in ogni caso abbiamo tutti i produttori locali di una filiera che distribuisce sul milanese, quindi guarda molto la stagionalità, e non solo non andiamo a cercare prodotti che non siano prettamente stagionali, poi qualcosa che magari arriva da lontano c'è, ma è comunque da filiere protette e biologiche, ma in generale per esempio non troverete mai la zucchina a novembre, troverete pochissimi pomodori perché sono quei pomodori che riescono a crescere anche in serra in questo momento, ma crediamo che la rieducazione anche alla cittadinanza, o comunque in generale all'umanità, sul fatto che una terra può produrre delle cose in un determinato periodo è importante, anche per variare la dieta il più possibile, quindi secondo noi è importante comprendere questo. Come facciamo a adattare il menù? Tutte le settimane lo riadattiamo.
Quindi lo cambiate.
Quindi noi non abbiamo un menù stampato che è sempre quello, ma quando venite qui troverete sempre uno o due menù stampati e il sito che tutte le settimane cambia.
Okay.
È in costante ricambio. Chiaramente il menù si assomiglia molto nel mese, mese e mezzo, ma se lo guardate a distanza di 3-4 mesi cambia completamente.
Ok, e come garantite la sicurezza alimentare dei prodotti che vengono venduti?
Sicurezza alimentare, cosa intendi?
No, perché deve essere legalmente deve essere tracciato,
ah,
no?
Okay.
Deve avere una.
Allora, sui prodotti acquistati dall'esterno abbiamo delle bolle d'accompagnamento, dei DDT, che accompagnano la fattura e hanno il dettaglio dei prodotti e la provenienza, e quindi questi vengono classificati all'interno di un classificatore e le fatture in un portale virtuale dove poi gestiamo i pagamenti, e quindi ogni produttore ha la sua pagina e abbiamo traccia di tutto ciò che acquistiamo. Per i nostri prodotti si usa un sistema che si chiama autofatturazione, quindi noi acquistiamo come agriturismo dell'azienda agricola al nostro comparto agricolo dell'azienda agricola la verdura e la frutta, quindi a fine anno o trimestralmente, diciamo che se diventiamo più bravi magari lo facciamo trimestralmente, però l'abbiamo fatto annualmente o semestralmente, acquistiamo da noi stessi, Quindi chiaramente non ci autopaghiamo perché sono cose nostre, ma c'è una traccia di quello che prendiamo dai nostri orti.
Perfetto, grazie. No, poi volevamo sapere magari un pochettino più sulla vostra storia, quindi come si è trasformata e come è nata, cioè nel senso dalla nascita e la trasformazione del tempo e quello che magari vedrete tra un po' di anni, qual è anche l'obiettivo che vorreste raggiungere.
Allora, diciamo che da quando l'associazione è arrivata qua nel 2012, l'idea di sviluppare un agriristoro, quindi un agriristoro, diciamo uno spazio di trasformazione del cibo e quindi di vendita del cibo, è sempre stata nelle nostre corde. È sempre stata nelle nostre corde, come vi raccontavo, la connessione tra la terra e il cibo, quindi sia la stagionalità sia proprio il rapporto importante che c'è tra i consumatori, che possono diventare anche produttori di verdure nei nostri orti, ma anche quando si siedono a tavola che possano riconoscere dei riferimenti, è sempre stato per noi importante. Considerate che dalle primissime ristorazioni che facevamo su un food truck, che è quell'app che vedete nel cortile, la cuoca che faceva le pizze, com'è che si chiama? Le pizze fritte napoletane, le montanare, ecco, non mi veniva il nome, per esempio le condiva, oltre che con pomodoro, mozzarella, eccetera, eccetera, con i fiori, con le piante degli orti. Quindi anche lì c'era sia un'accoglienza rispetto alla bellezza, sia proprio alla possibilità di edibilità di anche cose che stanno in natura, che pensiamo che non siano commestibili, in realtà fanno pure bene. Negli anni, diciamo che la possibilità di aprire un ristorante vero e proprio non avendo questi spazi era un po' impensabile. Però d'estate abbiamo, come vedete, molti spazi all'aperto e abbiamo in alcune estati aperto proprio una sorta di piccolo ristorante associativo, sempre con grande attenzione a ciò che veniva prodotto, e in qualche modo ci permetteva anche un po' la sostenibilità. Era un po' uno degli introiti importanti per pagare i lavori di ristrutturazione degli spazi, riuscire a mantenerci economicamente. Fino a che la ristrutturazione di questi spazi, che in qualche modo dimostra anche la possibilità che voi siate in questo luogo, in questo momento, perché fino all'ultima ristrutturazione non esisteva questo spazio grande, che poi grandissimo non è, ma per noi è molto accogliente. Era impossibile fare ristorazione tutto l'anno. Finita l'iter di sistemazione degli spazi, abbiamo aperto un agriturismo che prevede la connessione tra quello che coltiviamo, quindi tra le ore lavorate su campo e i pasti somministrati. Ok? Quindi abbiamo aperto questo, che non è un ristorante, quindi lo sto sottolineando con queste parole un po' tecniche che magari non capite immediatamente, ma è per dire che questo è un ristorante agricolo, è un agriturismo. Non abbiamo stanze, ma abbiamo un ristorante agricolo. Questo ci permette di intanto dare del lavoro a delle persone, tenere in piedi gli spazi, portare avanti il nostro messaggio di comunque di benessere connesso al cibo, quindi portando sul tavolo tutti prodotti di assoluta qualità, biologici e non, ma comunque tutti provenienti da agricoltura o allevamento naturale e comunque a filiera corta, e ci permette anche ovviamente di pagarci i prestiti su cui abbiamo investito per i lavori di ristrutturazione, che per noi sono stati ingenti, perché noi non abbiamo finanziatori qua dentro, abbiamo tanta forza di volontà, ogni tanto proviamo a progettare, a farci finanziare dei pezzettini di progetto, ma siamo imprenditori di noi stessi. Quindi qua una cosa che possiamo dire è che l'agriturismo è gestito dagli stessi ragazzi che, o dallo stesso spirito che 10 anni fa aprì questo posto, con la volontà di sostenere un vecchio agricoltore che stava chiuso nelle stanzette qua in fondo. Quindi l'obiettivo fra qualche anno è sicuramente mantenere quello che abbiamo creato, aumentare la nostra coltivazione di campi per magari riuscire a aprire più giorni a settimana del sabato e la domenica, quindi andare a coltivare un pochino di più, quindi maturare dal punto di vista contadino, quindi diventare più contadini, e in qualche modo, perché così funziona, più coltivi, più puoi cucinare nell'agriturismo. Quindi un obiettivo è questo, e far conoscere a più persone possibili uno stile di cucina più sostenibile, okay, e sano.
Perfetto, ma è possibile anche partecipare a attività che fate in agriturismo, tipo con scuole, come sto facendo in questo momento?
Sì, allora, in generale noi ospitiamo scuole come associazione per dei progetti di didattica, di educazione outdoor, educazione ambientale, e quindi facciamo parecchi laboratori. Sulla parte invece agriturismo abbiamo qualche volta ospitato per esempio anche delle scolaresche per dei momenti conviviali sicuramente, e come con voi oggi spesso ci capita di raccontare il lavoro che stiamo facendo, perché può essere anche di ispirazione per voi giovani in un momento dove tante cose stanno cambiando, dove si va verso una modernità spaventosa su tanti aspetti. Questo luogo un po' unisce la modernità ma anche la tradizione, l'antico, ma veramente, nel senso che come vedete è molto rustico, ma non è solo un'apparenza. Vanno molto di moda i ristoranti un po' country, qua siamo proprio nel campo, non siamo tanto country, siamo proprio nel campo, e quindi si capisce anche la fatica che si fa. Per esempio Fabio, che è qui con noi oggi, che si occupa del servizio sala e quindi coordina la sala, ma si occupa parallelamente, proprio perché, come dicevo, è un lavoro che mette insieme campi e ristorazione. Fabio, per esempio, oltre a occuparsi di dolci, per esempio a latere della cucina, oggi sta per esempio cucinando le buonissime torte, durante la settimana, e occuparsi anche delle prenotazioni in queste settimane, quindi il telefono sta suonando, si occupa anche delle coltivazioni dei nostri campi, quindi della parte ortaggi e serra. Quindi lo vedete qua il martedì con gli stivali nei campi, lo vedete qua il venerdì col telefono all'orecchio, e il pomeriggio lo vedete a fare i dolci, e il sabato e la domenica lo vedete servire in tavola.
Grazie per l'intervista Pasti, ma soprattutto grazie a Pietro Porro per la sua disponibilità. E è stato molto interessante, secondo me. Tu cosa ne pensi,
Vero,
Giorgia?
Sì, è stato molto interessante. Soprattutto ci ha regalato emozioni quando ha parlato dei menù, dell'orto, dell'organizzazione, un po' della cascina. Credo che tipo a Milano avere una cosa del genere sia importante oggigiorno, cioè riciclare, comunque utilizzare prodotti che nessuno pensa mai di usare, di in cucina soprattutto, dove cioè, ci sono regole precise. Credo che sia molto fondamentale, ma anche un'idea da diffondere, o no?
Assolutamente sì, ma anche l'organizzazione dietro, doversi riadattare ogni volta a quello che si ha,
esatto,
è un lavoro incredibilmente difficile, e soprattutto ci vuole tanto impegno, ma soprattutto amore per quello,
esatto,
che si fa. Quindi non è assolutamente una cosa scontata.
Sono cose anche che non dipendono da te, ma diciamo dalla natura, perché comunque l'orto non sempre ti dà cose buone, anche magari il riciclo di altri prodotti. Non è sempre c'è ciò che vuoi.
Assolutamente sì. Quindi... E quindi per questo io introdurrei il nostro nuovo format, Curiosità in Padella.
Ma scusate, ma esiste la sigla di Curiosità in Padella?
Adesso è ora delle
Curiosità in Padella.
Sapevate, ragazzi, che la mela, pur essendo solida, se la mettete in acqua galleggia? E questo perché? Perché contiene il 25% d'aria presente.
E io non so se tu questa cosa la sai, ma il ketchup in realtà già nell'Ottocento esisteva, e non solo esisteva, ma veniva utilizzato anche come rimedio medico per quando non riusciva magari a digerire qualcosa, e quindi ti davano il ketchup e passava tutto.
Ma sai che cosa? Io pensavo fosse usato il limone invece del ketchup.
No, invece a quanto pare, secondo alcune ricerche, il ketchup esisteva già.
Ah, buono, buono. E io te ne dico un'altra invece, sul peperoncino. In realtà il peperoncino non è proprio lui che ci fa bruciare, ma bensì è il nostro cervello che fa attivare un sistema di enzimi, un qualcosa, che ci dice, cavolo, stiamo bruciando. Però la cosa più strana è che nonostante noi sentiamo dolore, cioè ci brucia, noi lo vogliamo ancora di più di peperoncino.
Assurdo, ma sono, magari rientra in quelle cose, adesso io non lo so, magari rientra in quelle cose di protezione per la pianta, magari sì, per non farsi mangiare.
Anche, secondo me sì, tipo un po' come... un po' come l'ananas, che non so se lo sai, ma capita anche a me, posso dirlo. Quando magari la mordo, tipo alla lingua, mi si gonfia, noto che cambia qualcosa e sento tipo pizzichio. Ma sono cose che boh, la natura dà, è proprio strana.
E tra poco andremo a parlare anche della storia di Cashinet.
Ma prima ci fermiamo un attimo per farvi ascoltare Salut di Gambino.
Je suis un gars qui chapeaute paille avec le cocktail des voyous. Je vais me tailler, je suis vers l'Espagne. Je vais me détendre à Salou. Tout l'été sur la côte, je me balade comme dans GTA. Toute l'équipe est rapta, lâchée, même plus j'étais où. Je suis un gars qui chapeaute paille avec le cocktail des voyous. Je vais me tailler, je suis vers l'Espagne. Je vais me détendre à Salou. Je me montre au pico, je me repose tranquille au soleil. Je prends tout le quartier, on se taille, on éteint ce putain de rêve. Elle voudra partir d'ici, plus voir les trafiquantes. Y'a trop de bandeurs de buzz, on crie tous à leur santé. Un, deux, trois, ça se met sous potion. On voyage sans pression. Que ça s'embrouille au charbon, j'm'en balais, qui a raison. J'suis des aides comme Cabenueve, j'te mets des reprises de volée. J'vais rouler toute la nuit avec elle par choc pété. J'rends à ta boîte en paire d'Asix, tête cramée sur la pix. On piste, on piste, on piste parce que y'a le gros boule sur la piste. J'y vais pas commencer mon buzz, ils commencent tous à me jalouser. Ça m'écoute la vue sur la mer avec tout le secteur bourré.
E bentornati con noi, e adesso quindi andiamo a parlare di questa storia antichissima di Cashinet, addirittura con delle origini medievali.
Prima della storia ti fermo, perché noi a Cashinet, ragazzi, questo qui è un episodio che devo raccontare. Abbiamo fatto una vera e propria avventura immersiva nei boschi. Praticamente noi, vabbè, essendo alunni, siamo accompagnati dalla professoressa d'italiano e mica si era persa, cioè incredibile, ci ha fatto passare nei boschi, avevo le foglie tra i capelli, io non capivo più niente. A una certa usciamo fuori, vedo lei col telefono in aria che prendeva il wifi, ho detto ma dove siamo finiti? Ma come siamo finiti? Quindi questo qui, cioè, fa parte secondo me della storia di Cashinet questo.
E
o no, Visioli?
Assolutamente
no.
Sì, direi che rispecchia anche un po' queste origini medievali, appunto, sì, di Cashinet. Perché infatti nasce nel XII secolo ed era legata ai monaci benedettini, questa cascina.
Chissà se loro si sono persi, io.
Ah, non lo so.
Secondo
io.
Secondo me sì, sicuramente. Sicuramente.
Che gestivano le terre agricole intorno a Milano.
Infatti, ragazzi, i campi... Una volta veniva, cioè questa cascina principalmente era usata per aiutare la popolazione più povera, infatti lei disponeva di allevamento, quindi prodotti di mucche, quindi formaggi così, e anche agricoltura, principalmente semi per farine e cose che diciamo i poveri mangiavano.
Però da qua succede una cosa. Infatti avviene un periodo di abbandono, perché con l'industrializzazione e l'espansione urbana di Milano, la cascina per decenni diventa una cosa abbandonata,
cioè quasi, esatto, quasi dimenticata.
E con questo stato di degrado avviene in questa cascina, ma avveniva al tempo anche con molte altre cascine di Milano.
In effetti, anch'io se fossi in quell'epoca preferirei un'industria che un campo, o no, Visioli?
Assolutamente.
Poi vabbè, a Milano, guardiamola ora. Un'altra storia, ragazzi, però attenzione, non è finita qui. Non è morto in quel periodo la cascina, ma bensì nel 2000 c'è stato un recupero. Infatti anche Pietro ce l'ha raccontato nell'intervista con il nostro inviato, che c'è stato un recupero della cascina sempre con campi e soprattutto per una ristorazione più ecologica.
E a proposito di recupero, mi collego con la prossima intervista che abbiamo sempre di Pasti e di Giulia a una delle direttrici della cucina di Cashinet, che ci racconterà dal punto di vista alimentare come funziona e tutta l'organizzazione che è dietro a questo bellissimo progetto.
Io, il mio ruolo è Cashinet, io lavoro come cuoca dentro Cashinet e mi occupo della ristoro e poi anche degli eventi quando abbiamo si va dai matrimoni a altri eventi più grossi o piccoli che siano. E la mia formazione, io lavoro in cucina da quando sono una ragazza, non so, 20 anni.
Okay.
Non ho fatto l'alberghiero, ho fatto il liceo classico, ho studiato mediazione linguistica e culturale, ma alla fine la cucina è sempre stata la mia passione e ci sono finita dentro e non l'ho mai abbandonata. Ho lavorato per anni nei catering e poi a un certo punto ho avuto una svolta, diciamo, campagnola e me ne sono andata via da Milano e ho iniziato a lavorare nella ristorazione, però in ambito, diciamo, un po' più con attenzione al chilometro zero. Dopo aver fatto un master all'Università di Scienze Gastronomiche di Culinary Arts, ho aperto un'azienda agricola nelle Marche in cui facevamo appunto piccole produzioni di ortaggi, avevamo degli orti, facevamo delle cene, dei pranzi, diciamo dall'orto alla tavola, quindi quello è sempre stato un po' l'attenzione, diciamo, al rapporto tra la cucina e la terra e quindi come cosa ci offre la terra nelle stagioni per da poter trasformare.
Perfetto.
Un altro mio grosso focus sono sempre state le erbe selvatiche, quindi ho lavorato con diversi chef sulla raccolta di spontanee, un po', non so se sapete cosa sia la l'etnobotanica, quindi tutta la storia delle piante legate alle culture e ai loro territori. Poi insomma, ho vissuto molto tempo all'estero, ho vissuto 5 anni all'estero e adesso che sono tornata, insomma, sono contenta di essere finita in un progetto che rispecchia molto le mie, diciamo, i miei valori.
Hanno inaugurato lo spazio porto, la folla col fiato corto si incolla all'asfalto come un gatto morto. Guardavi solo shuttle lucido di smalto bianco col naso puntato in alto accanto alla rampa di lancio. Arriva il sindaco nel cielo indaco del crepuscolo rosso di Lambrusco, parla e non si becca un fischio. Tutti applaudono quando notano che è pronto il varo con una bottiglia Gran Cuvée e lo Rampervier. Come un koala, tipi snob che avrei affogato come cioccolato nel Marsala. Autorità di Lions e Rotary prendono posto nel Discovery, ma è pagato dallo Stato quel pieno, questo io sceno, non Madame Bovary. Sulla terra guerra tra poveri, non c'è posto se ti ricoveri. 3, 2, 1, contatto, parte lo shuttle con tanto d'autografi.
3, 2, 1.
Con lo shuttle stiamo mandando meglio così, staremo più larghi.
Sua metà che ne ha meno della sua metà, un amore acerbo, colto certo, nella disco a Porto Cervo, il prelato ha pronto il verbo, del creato è molto esperto, dall'abitacolo caccia il diavolo, ma ne maneggia lo sterco. Il giovane cantante rap è già nella fase REM, sogna lo star system, video space per la top ten, il businessman punta su Giove, per le fabbriche nuove vuole fare pieno di lavoro alieno da pagare meno che altrove. Il generale non ha più il fisico, è bianco e tisico, avrebbe goduto più col futurisico. Uomini di stampo politico poggiano in oro curi regi sulle poltrone con i fregi, soliti loro privilegi. Dalla sulla terra pare una boccia del peso di un'oncia, ricoperta d'acqua ma dalla doccia non cade una goccia. C'è chi si piglia tutto lo spazio e chi lo piglia in saccoccia, in piedi come pendolari sui treni Bari Foggia. Però sono contento perché
conosciuto.